I Giochi dell'Armonia presenta
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi vorrei definirlo un bibliotecario speciale. Un bibliotecario particolare che invece di conservare e tutelare libri preziosi di carta, tutela libri e documenti sonori, soprattutto sonori, anche visivi, elettronici, digitali. Ho il piacere di presentarvi Raffaele Vincenti, che per molti anni è stato alle teche della RAI, appunto come archivista magico di preziosissimi reperti, dopo aver a lungo lavorato a Via Asiago, quindi alla sede principale della radio italiana, come coordinatore tecnico. Dunque questo di oggi è un incontro particolarmente felice per noi, ricordando i 90 anni della radio italiana, ma ricordando anche il nostro lavoro quotidiano. Dunque ci perdoneranno i nostri amici all'ascolto se peccheremo un po' di autoreferenzialità, però penso che parlare del condividere gli aspetti del nostro lavoro, gli aspetti più preziosi, più inediti del nostro lavoro, possa essere bello per tutti coloro che ascoltano e consumano la radio. Allora, dicevamo bibliotecario particolare, archeologo qualcuno la definisce, è
sì.
Vero? Qual è la sua più grande passione, qual è stata la sua maggiore attività, soprattutto in questi ultimi anni?
Ma posso dire che a proposito di autoreferenzialità, di questi 90 anni della radio, 40 sono miei.
Applausi.
Perché sono rimasto circa 40 anni alla radio. Sono stato pochi anni in televisione, poi sono scappato perché ho sempre avuto una passione per la radio. Quando ero ragazzo, adolescente, andavo quasi ogni settimana a sentire Bandiera Gialla, che era una trasmissione che, lo ricordo a chi non ha la mia età, una trasmissione condotta da
Gianni Boncompagni.
Ed era principalmente una presentazione dei motivi delle canzoni, dei complessi, dei cantanti che andavano più in voga.
Posso interromperla? Era un segno della contestazione di quegli anni che si insinuava nella inamidata radio italiana di Stato.
Certamente, erano gli anni
67-68, sì. Fine degli anni 60.
Gli anni creati da, vorrei sottolinearlo, un certo Piccioni, che venne dalla televisione alla radio e cambiò radicalmente il...
Lo stile proprio, no?
Sì, lo stile, le trasmissioni, ma lo stesso, diciamo, quello che diremo oggi noi, il target. E quindi creò una serie di trasmissioni, fra cui anche Bandiera Gialla, presentata appunto da Boncompagni, e io andavo ogni settimana lì e entravo in questo palazzo che per me era magico, che era via Asiago, e conservo ancora una bandierina gialla di plastica con le firme dei quattro componenti dell'Equipe 84.
Perché c'è da dire che questo programma si svolgeva in un auditorio, ma davanti
auditorio,
a un pubblico,
in
non
piedi,
nel chiuso di uno studio.
Eravamo tutti in piedi, mi ricordo, anche Boncompagni stesso stava in piedi e parlava a un microfono esattamente uguale a quello che io ho davanti a me, davanti a noi in questo momento.
La prima cosa, chiedo scusa se la interrompo una seconda volta, la prima cosa che Raffaele Vincenti ha detto sedendosi a questo tavolo: che bello questo microfono. Ecco, così rendiamo partecipi i nostri amici all'ascolto della terza presenza, che non nominiamo mai, di questa conversazione, che è appunto questo oggetto metallico, non solo metallico,
indispensabile,
che è in mezzo a noi. Ecco, da tecnico, da coordinatore tecnico, ha subito il fascino dell'oggetto. E dunque,
e quindi questi primi anni in televisione mi sono sembrati una sofferenza, e per potuto sono scappato alla radio.
È tornato alla radio.
Sì, sono tornato, idealmente sì. Quasi contro il parere di quelli che erano i miei colleghi, mi dicevano: ma che vai a fare alla radio?
Il futuro della televisione.
Il futuro della televisione. Ma i lustrini evidentemente non mi interessavano. e approdai quindi alla radio in un momento magico in cui quelli che erano tutte le persone, le personalità e gli addetti ai lavori di una certa età stavano andando via e ci fu una grande immissione di giovani.
Forze nuove.
E dopo alcuni anni in cui feci delle trasmissioni abbastanza interessanti, fece l'ultima parte di Alto Gradimento, l'ultimo anno credo, una serie di gran varietà presentata da Paolo Panelli, e poi finalmente andai in quello che diede la svolta, nel programma che diede la svolta alla mia vita professionale ma anche privata, il 3131. Entrai in questo mondo magico del 3131 nell'anno in cui era conduttore Corrado Guerzoni, nell'81, e ci sono rimasto per 11 anni. E questo diciamo, presenza al 3131 ha portato un segno anche nella mia vita professionale futura. Perché, come lei ricordava all'inizio, quando arrivai alla direzione Teche, circa 15 anni fa, non avendo ancora una collocazione fissa, incominciai a cercare nell'archivio delle Teche quante trasmissioni del 3131 erano presenti. Io feci il conto che le trasmissioni andate in onda in circa 30 anni avrebbero dovuto essere circa 8.000, la RAI ne aveva 40.
Giusta domanda, perché 3131, altra trasmissione che ha fatto la storia della radio italiana, era basata sulla estemporaneità.
Esattamente.
Era l'irruzione del telefono, come lei ricorda nel bel libro che ha la storia del 3131.
La prima volta del telefono.
La prima volta del telefono, alludendo proprio a questa irruzione che il telefono, ovvero le telefonate del pubblico dal vivo, fece nella di nuovo inamidata radio di Stato. E dunque, giustamente la domanda: esiste qualcosa nell'archivio? Per definizione non avrebbe dovuto esistere proprio nulla, trattandosi di trasmissioni estemporanee. E invece, forse questo giustifica l'enorme sproporzione fra la quantità di trasmissioni,
certo,
realizzate e quelle conservate. E quali di queste ha trovato? Degli esordi? Che è andata avanti quanti anni? 3131?
Dal 69 al 95. Dal 69 al 95 è il periodo dal 1969 al 1995, è il periodo che io prendo in considerazione in quel mio libro, che è il periodo che, diciamo, chiamiamolo storico se vogliamo. E le trasmissioni mancavano per due motivi: uno, perché a quell'epoca non si registrava un granché.
C'era questo culto del reperto, insomma.
E poi perché la trasmissione andava in diretta.
Certo.
Quindi andando in diretta non c'era il supporto fisico che si registrava qualche giorno prima per conservarlo poi in astroteca.
Mi scusi ancora, c'è anche un problema tecnico, cioè archiviare quando... Oggi archiviare tutto è più facile,
certamente,
nel senso che gli archivi occupano nessuno spazio, spazio virtuale. All'epoca archiviare voleva dire ogni trasmissione occupava... una bobina grande, insomma, no?
Sì, quindi... ma soprattutto poi non c'era la concezione di una...
Non c'era bisogno di memoria di queste cose.
No, forse. No. Si pensava che la memoria fosse un qualcosa che ognuno conservasse per sé. Quindi il 3131 conservava per sé alcune puntate, che ne so, Radio Anch'io ne conservava altre. Però mancava quello che venne creato poi negli anni 90 addirittura, che era la direzione Teche, cioè un archivio centrale.
Specifico, generale per tutte. Certo.
Apro una piccola parentesi sulla direzione Teche, precisando che dal 2000 in poi tutto quello che va in onda, sia in radio che in televisione, viene automaticamente registrato. Ciò che invece prima non si faceva.
Certo.
E quindi mi misi alla ricerca dei documenti sonori di questa trasmissione, che per me era una trasmissione che non poteva non essere presente negli archivi della radio. il libro nacque dopo, diciamo lì capì veramente che la mia funzione alla direzione teche era una funzione di archivista, di bibliotecario
di
audio.
Di conservazione proprio della memoria audio, un concetto che abbiamo acquisito appunto di recente, proprio perché i media elettronici di recente forse sono entrati nella nostra coscienza storica, è vero? Noi eravamo abituati, almeno le generazioni nostre, abituate alla concezione del reperto come esclusivamente librario, scritto. Il reperto elettronico ci apre tutto un altro scenario, no? Anche dal punto di vista sociologico. Raffaele Vincenti, dopo tanti anni di cultura tecnica, appunto come coordinatore tecnico della radio, in età anche matura, diciamo, si sprofonda nello studio della sociologia, probabilmente accompagnato in questa esigenza di approfondimento proprio dal lavoro radiofonico, o no?
Sì, sì, perché poi oltretutto mi capita di avere come docenti due personaggi che porto nella memoria, per carità, che esistono ancora, che sono con Maurizio Costanzo, diede un esame, e un altro lo diede con Enrico Menduni, che non lo so, ha scritto tutto di radio, di televisione e soprattutto del rapporto fra l'ascoltatore e il mass media.
Questa coscienza storica della radio quindi arriva tardi nell'umanità del XX secolo, non
sì,
è così immediato,
no,
vero? Prima
no.
le persone si sono dovute stupire del fenomeno radiofonico per poi acquisirlo come fonte appunto di memoria.
Ma sì, perché diciamo la radio poi, mentre stavo venendo qua, mi sono guardato un po' di vecchie carte risalenti a un periodo antecedente ai 90 anni della radio che festeggiamo, e diciamo quello che ha preceduto la radio vera e propria, cioè questa emissione attraverso l'etere, si chiama araldo telefonico. È una cosa curiosa che questo araldo telefonico era una sorta di radio che di emissione di programmi che avveniva attraverso i fili del telefono.
Attraverso il telefono, quindi era un incrocio tra la radio come la concepiamo oggi e il telefono.
Quindi venivano immessi dei programmi musicali, notiziari. L'abbonamento annuale costava 20 lire e chi andava a riscuotere questa diciamo canone annuale era una certa Maria Luisa Boncompagni,
la prima annunciatrice.
Esattamente, che venne assunta all'Araldo nel 1914 con mansione di riscuotere il canone. Maria Luisa Boncompagni, lei ha detto un istante fa, la prima annunciatrice. Anche qui c'è una... ci sono due scuole di pensiero, c'è chi dice che sia la prima, c'è chi dice la seconda. Comunque Maria Luisa Boncompagni
rimane la voce storica
dell'inizio della radio,
della radiofonia italiana,
sia che sia la prima sia che sia la seconda.
Raffaele Vincenti ha citato la sua partecipazione adolescenziale a Bandiera Gialla in via Asiago, dove poi avrebbe lavorato per tanti anni da adulto. Ma quando è che ha scoperto la radio proprio come ascoltatore? A quell'età o un po' prima?
Diciamo io la scoprì come la scoprivano allora i giovani. Io ho un figlio adolescente, più o meno dell'età che avevo io quando incominciai a ascoltare la radio. Che non ascolta la radio, e nessuno dei suoi compagni ascoltano la radio, ascoltano solo musica. E invece io, allora, siamo nel 1966-67, quando incominciai ad ascoltare la radio, ero affascinato da una voce femminile che sentivo alla radio il pomeriggio, che era Dina Luce.
Dina Luce... Fascino condiviso da tanti.
per me che ero maschietto forse un fascino un po' superiore.
La vorrei salutare perché so che Dina Luce è una signora ancora vivacissima.
Che io ho conosciuto poi quando nei primi anni della televisione. E Dina Luce faceva una trasmissione con Maurizio Costanzo che si chiamava Buon Pomeriggio.
E poi Il Suono e la Mente.
Il Suono e la Mente. E io ogni pomeriggio ascoltavo queste due voci che avevano per me una presenza interiore e fisica che andava al di là del suono che ascoltavo attraverso questa radiolina transistor. E quindi questa fu la prima trasmissione, poi c'era l'appuntamento domenicale con Gran Varietà. E poi di seguito vennero Light Parade, venne Alto Gradimento. E...
Fascinazioni vocali, è il fascino della radio, fascino così personale della radio che accompagna tante persone non giovanissime, perché ha già accennato a questa mutazione nel costume che induce i giovani di oggi a indirizzarsi verso altre forme di intrattenimento che passano evidentemente tramite il web, ma la radio si adegua, anche la radio diventa un oggetto web, un oggetto,
certamente.
Un oggetto, le radio digitali, la trasmissione in DAB, di cui Radio Vaticana è anche protagonista in questi mesi, diciamo. E però comunque l'ascolto muta, i ragazzi non sono più affascinati dalle voci in quanto tali, ma sappiamo da altri meccanismi, insomma, da altre seduzioni, ecco, anche più segnate da un rapporto diverso con il tempo, no? Con
sicuramente
l'attenzione che possiamo riservare, che possono riservare. E volevo citare proprio sulla scia di questo capitolo della fascinazione per le voci un'altra pubblicazione importante più recente che Raffaele Vincenti ha curato in occasione del 150esimo
dell'Unità
d'Italia, un volume espressamente dedicato a un genere particolare della storia della radio e particolarmente misconosciuto. Vuole dirlo lei?
Sì, è un libro che ho scritto con l'amico e collega Paolo Moraschi, che quando mi propose di fare appunto una pubblicazione sui documentari... Il documentario radiofonico mi lasciò piuttosto perplesso perché mi sembrava di impegnarmi a scrivere un qualcosa che non era più attuale. E invece, mano a mano che cominciai a fare le ricerche per questo libro, che contiene un supporto altrettanto prezioso, un supporto sonoro con 100 documentari, che vanno dal primo del 1944 fino al 2011. E ho scoperto che il documentario non è un qualcosa di superato. È vero che ha conosciuto una stagione piuttosto
d'oro,
felice e particolare intorno agli anni 50-60, però poi si è evoluto e secondo me come si è modificata la radio giustamente nel corso di questi decenni. Non sono abituato a rimpiangere il passato e a rivolgere un occhio o un orecchio alla radio passata e dire quanto era bella la radio, quanto siamo stati bravi. La radio è bella anche oggi, la radio è bella, è piacevole e ha la stessa funzione che ha avuto quando è nata. Forse con un'attenzione un po' diversa, perché una volta la radio era la protagonista, oggi ci siamo abituati alla radio, non c'è niente come anche l'ascoltatore. Quando intervenne la prima volta a una trasmissione radiofonica, era il 1969, fu una rivoluzione. Oggi è normale che un ascoltatore entri in trasmissione sia in radio che in televisione.
Dicevamo del documentario.
E quindi del documentario, il primo documentario che si data come inizio di questo genere radiofonico è quello che fu girato o registrato nella Firenze che si stava liberando, quindi siamo nel 1944.
Fine guerra.
Fine guerra. E...
ecco come cambia il reperto storico, no? Il documento diventa...
Questo documentario fu molto particolare perché non fu un vero e proprio documentario, ma una ripresa di suoni che avvenne nel 1944 e divenne documentario 10 anni dopo, quando gli autori di queste riprese... attraverso l'uso del montaggio che non esisteva appunto nel 1944, riuscirono a riprendere tutti questi suoni e queste voci e commentandole le misero insieme in un programma che appunto si chiama 1944, la liberazione di Firenze. E via via poi trovai tutta una serie di documentari, stanno fino al 2011, perché nel 2011 abbiamo chiuso, diciamo, la selezione di questi documentari.
In omaggio appunto all'anniversario dell'Unità.
Però il documentario è un genere molto attuale. Una volta fui invitato in una sala cinematografica di Roma, una volta risale a 2 anni fa, ad assistere un documentario in una sala cinematografica, appunto, dove a un certo punto spensero le luci e ascoltammo questo documentario che era sulla morte di Pasolini, girato da un documentarista radiofonico tedesco, e ci dissero la durata del documentario, che era circa 50 minuti, e dico: oddio, adesso siamo in questa sala per 50 minuti al buio ad ascoltare. Volarono questi 50 minuti.
Amo la radio, sottoscrive?
Amo la radio, sì, amo la radio.
Perché ama la radio a tal punto, ama la radio Raffaele Vincenti,
a tal punto amo la radio che è in fase di ultimazione un sito sulla radio dove parlerò di me stesso, ma soprattutto parlerò della radio.
Di se stesso auguro... attraverso la radio, come abbiamo tentato di fare un po' oggi, no?
Sì, però non ho l'ardire di parlare della radio alla radio, perché sono più per la parola scritta che per quella parlata.
Ma un sito web non è solo parola scritta, sarà anche parola parlata, sarà anche parola visiva, è vero? Sarà pieno anche di documenti, come per esempio pieno di documenti fotografici. Volevo dire, iconografici, è questo 100 voci dall'Italia che ci restituisce anche dei bellissimi ritratti di protagonisti della nostra vita appunto italiana. Non so, vedo Primo Levi, ho visto Enzo Biagi. Allora, lei che è così abituato soprattutto all'ascolto, quindi a tenere orecchio aperto, cosa guarda prima di addormentarsi? Una foto sul comodino, la finestra, sua moglie?
Ovviamente ho una radio sul comodino.
Non avevo dubbi.
Che esattamente è un'autoradio. E non l'ascolto perché non sono più ragazzo che dorme da solo nel letto. Però mi ricordo da quando...
Ci sono le cuffie, gli auricolari.
Sì, è vero, però sono un po' fastidiosi con il cuscino. E mi ricordo quando da ragazzo mi addormentavo spesso con la radio, ascoltando un programma che forse era poco per ragazzi, che per me invece era tanto affascinante, Il Notturno Italiano. Ecco, anche se non sento niente, però la sera quando vado a letto ascolto Il Notturno Italiano.
Grazie Raffaele Vincenti per aver raccontato, sia pure così, per cenni molto generali, la sua storia e averci così evocato per tanti cenni, per altrettanti cenni, la storia della radio in Italia, che quest'anno appunto compie 90 anni. Grazie, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a lei.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.